il nostro Papa Francesco ha indetto un anno per la vita consacrata, anno della vita consacrata, che finirà il 2 febbraio. Se ne sente parlare poco in genere. Questa volta diamo l'attenzione a questo anno della vita consacrata, a questo argomento, per il quale il Papa ha scritto anche una lettera a tutti i consacrati in occasione dell'anno della vita consacrata. E l'ha cominciato così: carissime consacrate e carissimi consacrati, scrivo a voi come successore di Pietro, a cui il Signore Gesù affidò il compito di confermare nella fede i fratelli, e scrivo a voi come fratello vostro, consacrato a Dio come voi. Ringraziamo insieme il Padre, che ci ha chiamati a seguire Gesù nell'adesione piena al suo Vangelo e nel servizio della Chiesa, e ha riversato nei nostri cuori lo Spirito Santo, che ci dà gioia e ci fa rendere testimonianza al mondo intero del suo amore e della sua misericordia. Questo è l'inizio della sua lettera. Poi, verso la fine di questa lettera, il Papa dice, insomma, questa lettera non è solo per voi, ma per tutto il popolo di Dio, per tutti i credenti, perché è un dono per la Chiesa, la vita consacrata. Quindi tutti ne godono, non solo, ma tutti anche ne partecipano, o dovrebbero parteciparne, perché la vita consacrata, che cos'è nella Chiesa? È una profezia, cioè un tener viva una parola di Dio. E quella parola di Dio non è solo per loro, ma è per tutti. Ecco, allora vediamo un pochino qualche cosa, un riassunto, non un riassunto, ma vi faccio prima di tutto un po' l'indice di questa lettera del Papa, poi due parole su cosa vuol dire consacrati e dopo ancora qualcosina. Allora il Papa divide la sua lettera in tre parti. La prima parte dice quali sono gli obiettivi di quest'anno, gli obiettivi, quale scopo, perché un anno per la vita consacrata. Seconda parte, quali attese, cosa si aspetta lui, cosa possiamo aspettarci noi da un anno di preghiera o di riflessione su questo argomento. Terzo, quali orizzonti tenere presente. Non ci siamo solo noi al mondo, ma di fronte a noi c'è tutto il mondo, credenti di altre religioni, non credenti. Ecco, per gli obiettivi di quest'anno ne elenca tre. Il primo obiettivo è guardare il passato con gratitudine. Guardare il passato con gratitudine, invita i consacrati, che generalmente i consacrati sono membri di famiglie religiose, di famiglie tipo ordini religiosi, pensate francescani, benedettini, oppure di congregazioni, che si chiamano così, quelle più recenti, da 1500 in qua, non si chiamano più ordini ma congregazioni, perché non sono di vita contemplativa ma più di vita attiva, così anche congregazioni di suore, ne sono sorte tantissime nel XIX secolo e anche nel secolo scorso, E poi ci sono quelle più recenti, che sono ancora, non si sa come chiamarle, ma tipo associazioni come la nostra, o piccole o più grandi, un po' dappertutto in tutto il mondo. Ecco, il primo obiettivo è che queste persone che vivono una vita consacrata a Dio guardano il passato con gratitudine. Quale passato? Quello della loro famiglia, per vedere da dove sono nati, come mai è cominciata questa mia famiglia religiosa di fede, chi ha cominciato, per che motivi e come è nata. E dice così: ogni nostro istituto viene da una ricca storia carismatica. Alle sue origini è presente l'azione di Dio, che nel suo spirito chiama alcune persone alla sacquella ravvicinata di Cristo a tradurre il Vangelo in una particolare forma di vita, a leggere con gli occhi della fede i segni dei tempi, a rispondere con creatività alle necessità della Chiesa. L'inizio è sempre diverso, perché i doni di Dio sono diversi, che lui non finisce mai di avere una bella fantasia a seconda delle necessità della Chiesa o del mondo in quel periodo, in quella storia. Ecco, in quest'anno sarà opportuno che ogni famiglia carismatica ricordi i suoi inizi e il suo sviluppo storico, come è andata avanti, eccetera. Ci sono famiglie piccole che hanno una storia piccola di pochi anni, come noi. Ci sono altre che hanno qualche secolo di storia. Se pensate ai francescani, ne hanno già 8 secoli di storia, o i domenicani. Se pensate invece ai benedettini, ne hanno anche 15 secoli di storia. Quindi ricordi i suoi inizi e il suo sviluppo storico per ringraziare Dio che ha offerto alla Chiesa così tanti doni che la rendono bella e attrezzata per ogni opera buona. Queste parole il Papa le ha prese dal Concilio, quindi sono parole della Chiesa. Raccontare la propria storia è indispensabile per tenere viva l'identità, così come per rinsaldare l'unità della famiglia e il senso di appartenenza dei suoi membri. Non si tratta di fare archeologia o coltivare inutili nostalgie, quanto di percorrere il cammino delle generazioni passate per cogliere in esso le idealità, i progetti, i valori che le hanno mosse, eccetera, eccetera. Questo è il primo obiettivo. Il secondo obiettivo è vivere il presente. Guardiamo al passato, sì, ma per vivere il presente con passione, dice il Papa. La grata memoria del passato ci spinge, in ascolto attento di ciò che oggi lo Spirito dice alla Chiesa, ad attuare in maniera sempre più profonda gli aspetti costitutivi della nostra vita consacrata. Quindi guardare il presente con passione, vedere che abbiamo ancora un compito importante, anche se i tempi sono cambiati, anche se la mentalità della gente è cambiata molto, e magari anche le condizioni socioculturali o politiche o economiche della gente è cambiata molto, il compito però di queste persone che vivono un carisma profetico è attuale sempre. E allora dobbiamo guardare il presente per vedere come il nostro o il carisma di ciascuna famiglia può essere messo a frutto, messo a disposizione. Terzo obiettivo: abbracciare il futuro con speranza. Perché? Perché molte di queste congregazioni, ordini religiosi, si sono viste in questi ultimi decenni ridurre moltissimo di numero e allora rischiano di ripiegarsi un po' su se stessi e piangere, rimpiangere il passato o dire: oh, poveri noi, non c'è più niente da fare, ci prepariamo solo a morire. Allora il Papa dice: guardare, abbracciare il futuro con speranza. Conosciamo le difficoltà a cui va incontro la vita consacrata, la diminuzione di vocazioni, l'invecchiamento, soprattutto nel mondo occidentale, problemi economici, le sfide della globalizzazione, eccetera, le insidie del relativismo, l'emarginazione. Ecco, noi non dobbiamo aver paura, non aver paura, perché io sono con te. Già Geremia diceva così, cioè Dio attraverso il profeta Geremia. La speranza di cui parliamo non si fonda sui numeri o sulle opere che non riusciamo più a fare, i numeri che non ci sono più, ma la speranza si fonda su colui nel quale abbiamo posto la nostra fiducia e per il quale nulla è impossibile. Questa speranza non delude e permetterà alla vita consacrata di continuare a scrivere una grande storia nel futuro. Magari non ogni singola, magari qualcuna di queste famiglie terminerà di vivere, ma il carisma, la profezia della vita consacrata continuerà nella Chiesa, magari con altri nomi, con altre forme, in altro modo. Quindi noi dobbiamo vivere con questa speranza, non fondata su noi, sulle nostre attuali comunità religiose, ma sul carisma che Dio porterà avanti certamente. Troverà Lui i modi adatti, adeguati o necessari per il futuro, per i prossimi anni. Ecco, queste le tre, i tre obiettivi di quest'anno. Poi cosa ci possiamo aspettare? Cosa si aspetta Lui? Che cosa mi attendo? Dice proprio Lui. Cosa si aspetta il Papa? E noi insieme con Lui cosa ci possiamo aspettare? Che sia vero quello che ho detto una volta. Che cosa ha detto una volta il Papa? Ha detto: dove ci sono i religiosi c'è gioia. Questo si aspetta. Dove ci sono i religiosi c'è gioia. La prima cosa. Poi, che tra di noi non si vedano volti tristi, persone scontente o insoddisfatte, perché una sequela triste è una triste sequela. Anche noi, come tutti gli altri uomini e donne, proviamo difficoltà, notti dello spirito, delusioni, malattie, declino delle forze dovuto alla vecchiaia, continua a dircelo la Maria. Proprio in questo dovremmo trovare la perfetta letizia, imparare a riconoscere il volto di Cristo che si è fatto in tutto simile a noi e quindi provare la gioia di saperci simili a Lui. Bello, certo. Quindi la prima attesa. Poi ha anche altre attese. Mi attendo che svegliate il mondo. Perché la nota che caratterizza la vita consacrata è la profezia. La profezia. Il nostro vivere solo di Gesù, solo per Gesù, è una profezia. A questo mondo che vive solo dei soldi e vive solo per i soldi. O vive solo per il sesso, o vive solo per la droga. Eccetera, eccetera, per i piaceri, per il potere. Ecco, svegliate il mondo, la vita consacrata è profezia. La radicalità evangelica non è solo dei religiosi, ma è di tutti i cristiani. E i religiosi sono anzitutto profeti per loro, per tutti i cristiani, e poi anche per il resto del mondo. Ecco, dice anche altre cose, le leggerete voi se avete questa lettera del Papa. Una terza attesa che ha è che siamo, dato che siamo esperti di comunione, che facciamo rifiorire un po' la comunione in questo mondo sempre più individualista. E allora i religiosi sono visti, vivono in famiglie religiose, famiglie, comunità, fraternità, trovate tutti i nomi più belli, che dicono unione. Allora hanno anche abbiamo anche questo compito di far vedere che è possibile vivere insieme e non solo vivere l'individualismo come il mondo d'oggi prospetta sempre ai giovani e a tutti gli altri. Quindi si aspetta questa crescita di comunione e poi si aspetta ancora quello che chiede a tutti i membri della Chiesa: uscire da se stessi, andare nelle periferie esistenziali, andate in tutto il mondo, fu l'ultima parola che Gesù rivolse ai suoi. Ecco, quindi che ci sia apertura a tutto il mondo, e questo è bello dirlo anche nella giornata, ripeterlo nella giornata missionaria. Non ripiegatevi su voi stessi, non lasciatevi asfissiare dalle piccole beghe di casa. Lo sa il Papa che sono possibili anche queste, anche ai religiosi. È uno scandalo che ci siano le beghe di casa, purtroppo ci sono. Non lasciatevi asfissiare, non rimanete prigionieri dei vostri problemi. Si risolveranno se andrete fuori ad aiutare gli altri a risolvere i loro problemi e annunciare la buona novella. Si aspetta ancora che ogni forma di vita consacrata si interroghi su quello che Dio e l'umanità di oggi domandano, su ciò che hanno bisogno gli uomini d'oggi e su ciò che Dio vuol donare agli uomini oggi. Quindi la contemplazione anche dei monasteri contemplativi deve essere attenta a vedere, non per nulla, io lo ripeto quando c'è l'occasione, che la domanda che Gesù ha fatto ai discepoli: cosa dicono, cosa dice la gente di me? Non è una domanda inutile, noi dobbiamo saperlo, è un modo di essere attenti. Perché? Perché noi siamo portati, chiamati ad andare a questa gente, quindi dobbiamo sapere chi è, conoscerla e conoscere il loro intimo, qual è o com'è carente il loro rapporto con Gesù, in modo da aiutarla, questa persona, a crescere, a maturare, a vivere un nuovo rapporto con Gesù. Allora, obiettivi, attese. Nel terzo capitolo di questo suo scritto, di questa lettera, il Papa elenca un po' gli orizzonti dell'anno, li chiama orizzonti. Cosa sono questi orizzonti? Con questa mia lettera, oltre che alle persone consacrate, mi rivolgo ai laici che insieme con esse condividono ideali, spirito e missione. Già San Francesco aveva fatto, insieme con i francescani e le clarisse, il terzo ordine, che erano persone che vivevano nel mondo, laici, che però condividevano gli stessi ideali, lo stesso spirito, la stessa missione. E da qualche decennio anche le altre congregazioni hanno cominciato ad avere o degli aggregati, o dei oblati, o insomma altre persone, adepti, o persone che condividono un po', pur vivendo nel mondo, condividono lo stesso. Noi li chiamiamo commensali, ogni tanto l'ho sentita questa parola, perché ci piace pensare, non fanno niente. Niente di più di quello che fanno, sono come Lazzaro che alla cena di Betania, dopo che è ritornato in vita dopo la sua prima morte, e cosa faceva Lazzaro in casa? Lasciava a Marta che servisse, lasciava a Maria che versasse il profumo sui piedi di Gesù. Lui cosa faceva? Mangiava insieme a Gesù, commensale, e chiacchierava con lui e lo ascoltava. Ecco, e quindi il Papa si rivolge anche a questi, perché condividono lo stesso carisma, la stessa missione nella Chiesa, in un modo un pochino diverso, però è lo stesso spirito che portano. Incoraggio anche voi a vivere quest'anno della vita consacrata come una grazia che può rendervi più consapevoli del dono ricevuto. Fate in modo di essere presenti anche voi come espressione dell'unico dono di Dio, eccetera. Poi si rivolge alla Chiesa intera, a tutto il popolo cristiano, perché prenda sempre più consapevolezza del dono che è la presenza di tanti consacrati, eredi di grandi santi che hanno fatto la storia del cristianesimo. E qui dice, questo ve lo leggo, cosa sarebbe la Chiesa senza San Benedetto e San Basilio? Senza Sant'Agostino e senza San Bernardo, senza San Francesco e San Domenico, senza Sant'Ignazio di Loyola e Santa Teresa d'Avila, senza Sant'Angelo Merici e San Vincenzo de Paoli. L'elenco si farebbe quasi infinito, fino a San Giovanni Bosco, alla Beata Teresa di Calcutta. Il Beato Paolo VI affermava: senza questo segno concreto, la carità che anima l'intera Chiesa rischierebbe di raffreddarsi. Il paradosso salvifico del Vangelo di smussarsi. Il sale della fede di diluirsi in un mondo in fase di secolarizzazione. Ecco, quindi parla a tutta la Chiesa, a tutti i cristiani, è un dono, tutti devono rendersi conto e tenerlo presente che è un dono. Benedico il Signore per la felice coincidenza dell'anno della vita consacrata col sinodo sulla famiglia. Famiglia e vita consacrata sono vocazioni portatrici di ricchezza e grazia per tutti. E poi si rivolge anche alle persone consacrate appartenenti a chiese di tradizione diversa da quella cattolica. Ci sono anche tra gli ortodossi, come monasteri, ma anche i protestanti conoscono forme di vita consacrata che soprattutto in questi ultimi decenni hanno preso il via, anche prima qualcuno, ma ultimamente anche, e a questi siamo riconoscenti anche noi, perché anche la nostra fraternità è nata grazie alla conoscenza di una di queste condivisioni con una di queste famiglie di altre tradizioni cristiane diverse da quella cattolica. E poi si rivolge anche, pensa anche al fenomeno del monachesimo di altre grandi religioni. Ci sono forme diverse, un po' strane, diremmo noi, ma anche nel buddismo o anche nell'islam ci sono forme di questo tipo. E allora il Papa, penso, non esclude neanche loro dalla sua riflessione. E finalmente l'ultimo orizzonte sono i vescovi. Mi rivolgo ai vescovi in particolare. Perché si sveglino anche loro e tengano presente che hanno questi doni e carismi nelle loro diocesi e quindi siano attenti alle loro comunità di vita consacrata, eccetera. E per questo possiamo dirvi anche noi con gioia che il nostro vescovo è venuto a trovarci proprio, probabilmente grazie a questo svegliarino del Papa, ed è arrivato qui da noi proprio il giorno in cui noi abbiamo consegnato Enrico nelle mani del Padre. Come già sapete. Vediamo un po', si usa la parola consacrati. Cosa vuol dire? Io vi dico, non mi piace. E dico sempre ai miei fratelli e alle mie sorelle, non adoperatela mai, questa parola. Non che sia una parola brutta, anzi, è molto bella. Però in quelli che la odono risveglia un qualcosa, come dire, beh, voi siete consacrati, siete separati, siete diversi dagli altri. E allora questo non favorisce quello che il Signore vuole, che siamo tutti credenti, tutti cristiani, siamo suoi e basta, siamo una sua. Difatti la parola consacrato vuol dire che separato dal mondo. Già il libro del Levitico, probabilmente lo avete letto, ce l'avete presente, perché c'è anche in una lettura di un'ora media del nostro breviario, al capitolo 20, al versetto 26, dice così: sarete santi per me, perché io il Signore sono santo. Questo lo dice a tutto il popolo. E vi ho separati dagli altri popoli, perché siate miei. Questo lo dice al popolo di Israele. Siete un popolo speciale. Se Levitico 20:26, un popolo separato dagli altri popoli, perché se vi mescolate dopo la vostra fede va a finire su per il cammino. Se vi mescolate con gli altri popoli, succedeva così, ed è successo più volte al popolo di Israele, è successo anche a Salomone, che quando ha tirato in casa le donne pagane, anche lui ha cominciato a perdere la fede. E tutto il popolo prendeva l'esempio e perdeva la fede. Tanto che ha dovuto intervenire qualche anno dopo con forza Elia, vi ricordate? Ecco, quindi vi ho separati. Ecco, essere santi, essere consacrati, vuol dire essere separati da tutto il resto, il popolo di Israele e da tutti gli altri popoli. Il popolo cristiano continua la vocazione del popolo di Israele per portare la salvezza di Dio, quindi il popolo cristiano è tutto un popolo consacrato, separato dagli altri popoli. Reso proprietà di Dio, siete miei. Quindi deve essere adoperato solo per Dio. E così come il popolo e le persone, così erano gli animali che venivano offerti in sacrificio, erano consacrati, servivano solo per quello. Così oggetti che venivano usati per Dio, erano consacrati. Gli oggetti che c'erano nel Tempio a Gerusalemme, i coltelli per i sacrifici, i mestoli per le pentole, le pentole stesse, i vasi, tutta roba consacrata veniva usata solo lì per il culto. Luoghi consacrati. Il Tempio a Gerusalemme era consacrato e quindi poteva entrare solo chi poteva, chi era consacrato, solo gli israeliti, e in certi ambiti più consacrati ancora solo i sacerdoti. Allora persone, luoghi, oggetti, anche il tempo può essere consacrato, c'è un tempo è consacrato, la liturgia delle ore, al mattino, alla sera, è tempi sacri, feste, giornate, settimane consacrate che sono di Dio, il sabato per noi la domenica, il tempo consacrato. Usiamo questa parola, consacrare, consacrati, per dire è separato da ciò che rimane profano, da ciò che resta a disposizione della discrezione degli uomini, che magari anche adatto per i loro piaceri o per il loro peccato. Questa è la parola consacrato. Il discepolo di Gesù, seguendo Gesù, cosa fa? Si separa dal mondo. Non è più del mondo, lo dice Gesù stesso. Voi siete nel mondo, ma non del mondo. Voi siete miei. Questo non solo certe persone che chiamiamo consacrate, ma questo Gesù lo dice a tutti quelli che poi si faranno battezzare nel suo nome. Quindi è per tutti i battezzati. Non sono più del mondo, pur essendo nel mondo. Quindi il discepolo di Gesù appartiene a Gesù, appartiene al Padre, diventa tempio dello Spirito Santo da quando viene battezzato. Gli altri cosa sono? Li vediamo come figli di Dio, come fratelli. I luoghi dove noi discepoli di Gesù viviamo, i luoghi sono tutti abitazione di Dio. Per pregare non abbiamo bisogno di andare in chiesa, possiamo pregare in casa, possiamo pregare nel campo, possiamo pregare in cantina, possiamo pregare nella stalla, se uno va a lavorare nella stalla. Possiamo pregare anche nel gabinetto, se andiamo a pulire il gabinetto o ad operarlo. Dappertutto, non facciamo distinzione. Non c'è luogo diverso da un altro. Tutti sono consacrati perché noi siamo consacrati. I luoghi sono tutti luogo d'incontro con Dio. Tanto che i cristiani non hanno fatto un nuovo tempio, ma casomai si incontravano nelle case, e allora certe case che avevano spazio migliore le chiamavano Domus Ecclesiae, la casa dove si incontra la Chiesa, la comunità, le Domus Ecclesiae. Ed erano spazi tipo sale, come insomma una sala quadrata. Dopo hanno cominciato a fare le basiliche di forma basilicale, come erano le basiliche degli imperatori di Roma, che le erano ritenute più adatte. Ma se no erano case. Così i tempi sono tutti impregnati di preghiera, perché la nostra preghiera è incessante, ce l'ha detto Gesù, senza stancarvi, pregare sempre. Quindi tutti i tempi, noi non abbiamo i cinque tempi segnati dal sole come i musulmani, che si prega in quel momento e se no, se ti scappano via quei cinque minuti, basta, non vale più. Per noi tutto il tempo è impregnato di preghiera, non è limitata a ore speciali la nostra preghiera. Quindi per il discepolo di Gesù e anche le cose sono tutto strumento dell'amore del Padre per tutti. E quindi per noi non ci sono più cose sacre o non sacre. Tutto è strumento del nostro amore, che è l'amore di Dio. Anche il vaso di fiori e anche il tavolo e anche la sedia dove siamo seduti. Tutto. Quindi per il discepolo di Gesù non ha senso parlare di sacro e profano. Tutto quello che noi tocchiamo diventa sacro, perché tutto diventa strumento del nostro amore e quindi dell'amore di Dio. Tutto è di Dio. È il cambiamento radicale di tutto che avviene col battesimo. quando veniamo battezzati, quando ci facciamo battezzare. Quindi usare la parola consacrati per distinguere una categoria di battezzati nell'unica Chiesa è un termine improprio, perché tutti i battezzati sono consacrati. Purtroppo lo si usa e lo usiamo, e ci tocca usarlo anche a noi, per distinguere persone che nella Chiesa si sono ulteriormente offerte a Dio a tempo pieno per dedicarsi alla sua lode o a servizi di carità. In genere formando delle famiglie o delle comunità o delle fraternità. Usiamo la parola consacrati per questo, però, ripeto, è, secondo me, improprio. Usare questo termine consacrati quasi quasi è testimoniare che la vita dei cristiani normali è decaduta, fino al punto che talora i cristiani non si distinguono più. Non sono più separati dal mondo in cui vivono, anzi, che sono essi stessi, i cristiani, sono diventati mondo, realizzano i desideri del mondo, le ingiustizie del mondo, i tradimenti, le idolatrie del mondo. Purtroppo è anche vero che tanti battezzati sono mondo, sono tornati ad essere mondo. Allora la parola consacrati riservata ai, dice, c'è una fetta di cristianesimo che non è toccato dal mondo. Insomma, allora noi non usiamo, almeno io non uso la parola consacrati, siamo battezzati, in modo da risvegliare a tutti i battezzati che anch'essi sono battezzati e quindi anch'essi sono consacrati a Dio e non possono, non devono vivere nel mondo come fossero del mondo, ma vivono nel mondo separati dal mondo, tutti i battezzati. La comunità cristiana ha dei confini, non è integrata nel mondo, sarebbe come una barca riempita dalle onde, andrebbe a fondo. Bisogna che la barca butti fuori l'acqua che qualche volta purtroppo può entrare, deve buttarla fuori, se vuole essere ancora barca, se vuole essere il luogo di salvezza per i naufraghi che incontra nel suo solcare i mari, e se vuole essere salvezza per quelli che ci sono su. Quindi tutti i battezzati sono consacrati, gli sposi sono consacrati, tutti i battezzati. Gli sposi hanno una profezia da portare avanti nella Chiesa tra gli altri battezzati e quelli che fanno parte di famiglie religiose che hanno offerto tutto il loro tempo alla lode di Dio, alla carità nella Chiesa, questi hanno un'altra profezia e la portano avanti certamente, ma per tutta la Chiesa ne ha vantaggio, tutta la Chiesa, che gli uni prendono dai coniugi la profezia della fedeltà, gli altri prendono dai religiosi la profezia della pienezza, del fatto che Gesù è sufficiente per l'uomo ed è tutto per l'uomo, e queste profezie rimangono vive, rimangono valide continuamente. Di per sé, allora, se la vita dei cristiani è così, come si può dire, decaduta o scaduta ad essere di nuovo vita del mondo, allora sì, bisogna parlare di nuovo di consacrati, ma è una vergogna per la Chiesa, è un disonore per i cristiani, è ammettere come se col battesimo non fosse successo nulla, ammettere che essere battezzati o non esserlo è la stessa cosa. Non possiamo ammettere questo, non è così. Allora dobbiamo appunto risvegliarci tutti a capire che essere battezzati vuol dire è successo qualcosa, non siamo più quelli di prima, non siamo più del mondo. È una parola stonata dire consacrati, soprattutto se uno dice io sono consacrato, è stonatissima quando uno dice io sono consacrato. Lo si deve vedere casomai che la tua vita è senza dirlo. Cosa hanno fatto questi consacrati per esserlo? Hanno ripetuto un po' il battesimo, niente di più. Hanno di nuovo offerto la vita a Dio, con una maggiore consapevolezza, si può dire. E con la vita hanno offerto tutto ciò che ad essa è legato. Ciò che posseggono diventa proprietà di Dio. Essi diventano poveri perché tutto è di Dio. Il loro tempo è a disposizione dell'amore di Dio. Il loro affetto, i loro affetti, trovano pienezza solo in Dio. E quindi c'è gli altri adottano un po' di distacco, ed è un bene, si accorgono, per lui c'è solo Dio che vale, il suo cuore è di Dio. La loro volontà è consegnata a Dio, e siccome Dio è invisibile, consegnata a qualcuno che ha da parte di Dio l'incarico di accogliere questa volontà, che poi vengono chiamati, con un termine ancora improprio, superiori, ma sono dei fratelli che hanno questo incarico, questa obbedienza di indicare la volontà di Dio ai loro confratelli, perché tutti hanno consegnato la loro volontà. E in genere questi fratelli incaricati e che vengono chiamati superiori hanno benedizione dal vescovo della Chiesa. Non può essere diversamente, perché ogni famiglia religiosa è nella Chiesa, è un dono della Chiesa, per la Chiesa, e quindi ha la benedizione della Chiesa. È bello una lettura che abbiamo trovato nel breviario qualche giorno fa di San Gregorio di Nissa, che parla appunto dell'obbedienza e di come essa è importante nella Chiesa. E nella seconda lettura dell'ufficio del sabato della 26esima settimana, se volete andare a vedervelo, qui adesso non ce l'ho, ma diventerebbe troppo lungo. Nella Chiesa queste persone che hanno offerto di nuovo, rinnovando il battesimo, sono profezia per tutti, cioè parola di Dio per tutti. Sono un richiamo, un sottolineare quella parola di Dio che è valida per tutti i cristiani. Perché Gesù, quando ha parlato, non ha mai parlato ad alcuni sì e ad altri no. Qualche volta ai suoi 12, ma che non sono i religiosi i suoi 12, non sono i consacrati, sono i servitori di tutti i battezzati, quindi sono i suoi, noi oggi li chiamiamo vescovi, no? Sono, e quindi non i consacrati. Gesù ha parlato a tutti, quindi vivendo, offrendo di nuovo la propria vita, diventano parola di Dio per tutti, per parola di Dio che è memoria anzitutto di altre parole di Dio, a seconda che come la loro vita si svolge. Diventa esortazione per tutti, consolazione, emulazione forse anche, sostegno alla missione d'amore che tutta la Chiesa ha, alla missione di portare l'amore di Dio al mondo, ce l'ha tutta la Chiesa, e questi consacrati, dando tutto il tempo a questa missione, diventano un sostegno alla missione di tutta la Chiesa. A me piacerebbe chiamarlo così, diventano il motorino d'avviamento, perché tutti riprendano la vita vera dei battezzati. Sono il motorino d'avviamento della Chiesa, per cui tutta la macchina poi si muove, quindi tutta la Chiesa si muove. In parte questa profezia è stata compresa dopo, soprattutto dopo il Vaticano II, e sono sorti attorno ad ogni fraternità, come diceva il Papa, come dicevamo prima, dei nuclei di persone che condividono l'amore a Gesù e i compiti di preghiera di carità, per cui adesso ci sono aggregati, associati, terzo ordine, cooperatori, collaboratori, affiliati, oblati, commensali. Ogni comunità ha più o meno allargato un po' così dentro nella Chiesa i suoi carismi. E il documento del Papa si rivolge anche a questi, come a tutti a tutta la Chiesa. Ecco, noi ringraziamo il Signore anche noi. La prima cosa il Papa diceva di ringraziare. Ringraziamo che nella Chiesa c'è ancora questo dono, questo carisma, questo svegliarino, questo motorino d'avviamento. E cerchiamo di lasciarci tutti avviare a camminare per essere separati dal mondo, per distinguerci dal mondo, perché la nostra vita sia davvero una vita di tutti consacrati, come dicevo, sarete santi, siate santi, perché io sono santo, dice Dio. E allora nessuno resta fuori da questa chiamata alla santità, ad essere separato da quel mondo che è nell'adorazione degli idoli e quindi costruttore di sofferenze per gli uomini. Noi ci separiamo, vogliamo essere costruttori di consolazione, di guarigione, quindi di amore, di comunione e non di isolamento e di solitudine, ma costruttori di comunità, di famiglia nel nostro mondo. Sia lodato Gesù Cristo.